Tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Un tappeto rosso per il Messia, Tempo dello Spirito, un racconto di Natale.
Le parole della fede, piccolo dizionario del cristianesimo.
E infine una meditazione biblica del pastore Alessandro Esposito. Ecco gli argomenti in scaletta per questa puntata di Tempo dello Spirito. Ben ritrovati, buon Natale da Paolo Tognina.
Ben ritrovati anche da Luisa Nitti. Il pastore Ulrich Knellwolf di Zurigo scrive ogni anno un divertente racconto di Natale. La storia è quella conosciuta, ma ogni volta cambia la prospettiva. Questa volta il pastore Knellwolf ci porta a Betlemme, in un albergo a 5 stelle, dove il proprietario sta aspettando l'arrivo del Messia.
La nascita di Gesù rimane avvolta nel mistero. L'Evangelista Matteo parla dei saggi venuti dall'Oriente. L'Evangelista Luca racconta dei pastori nei campi. Ma come saranno andate davvero le cose? Forse proprio nel modo in cui ora vi dirò. L'albergo King David a Betlemme era il più bello e lussuoso della città. Il suo proprietario, di nome Aram, era un uomo pio. Insieme a tanti altri, attendeva la venuta del Messia, il quale, secondo le profezie, doveva nascere a Betlemme. Quando l'imperatore Augusto ordinò un censimento della popolazione, Aram disse:
«Questo è sicuramente il momento in cui il Messia deve arrivare».
E quando si diffuse la notizia che era stata avvistata una cometa in cielo, Aram si convinse che il Messia era davvero vicino. Aram spronò i suoi dipendenti a pulire e riordinare l'albergo affinché tutto fosse pronto per accogliere il Messia. Fu comperato addirittura un grande tappeto rosso che venne steso davanti all'ingresso principale.
«Il Messia camminerà su questo tappeto quando entrerà nella mia casa»,
disse Aram. E il tappeto fu scrupolosamente pulito e spazzolato 10 volte al giorno. Il compito di tenere pulito il tappeto spettò a Giuseppe, un giovane pendolare proveniente dalla Galilea. C'erano altri frontalieri che lavoravano nell'albergo King David, e tra di essi c'era anche una ragazza, Maria, una cameriera, pure lei proveniente dalla Galilea. Lo sapevano tutti nell'albergo che tra i due c'era del tenero.
«Non combinatemi dei guai»,
aveva detto loro più di una volta Aram. Poi cominciò a girar voce che Maria fosse incinta. E quando la cosa non si poté più tenere nascosta, Aram chiamò Maria e Giuseppe nel suo ufficio e diede loro una bella lavata di capo.
«Non posso più tenervi qui. Questo è un albergo di buona reputazione. Questa storia rovina la nostra immagine.
Ma noi vogliamo sposarci non appena la stagione sarà terminata. Ci occorre però del denaro che ora non abbiamo»,
disse Giuseppe a mezza voce.
«Io però non posso aspettare»,
concluse Aram.
«Non appena il censimento sarà terminato, vi licenzierò».
Un'infinità di gente venne a Betlemme per farsi registrare. Anche Giuseppe si fece registrare. Pur essendo un Galileo, era cittadino di Betlemme e discendeva dalla famiglia di Davide. La città era piena di gente. Tutte le camere dell'albergo King David erano occupate. Tutte tranne una. La camera migliore, la più bella, quella che solitamente era affittata alle coppie di sposi più ricchi.
«In quella camera troverà posto il Messia»,
disse Aram. Rifacendo i letti nelle camere, Maria faticava a piegarsi. Si sedette su una sedia per riprendere fiato. Quando entrò la moglie di Aram, Maria disse:
«Credo che il bambino stia per nascere».
La donna chiamò il marito. I due stavano davanti a Maria e la guardavano.
«Una cosa è certa»,
disse Aram.
«Qui non può stare proprio ora che sta per arrivare il Messia».
Aram e sua moglie chiamarono Giuseppe, il quale stava pulendo per l'ennesima volta il tappeto rosso.
«Prendi la tua ragazza e vattene prima che partorisca. Qui non potete più stare»,
gli ingiunse Aram.
E dove devo andare? Nella stanza della servitù?
Ci mancherebbe solo questo,
rispose la moglie di Aram.
Proprio ora che tutte le cameriere hanno tanto da fare. No, noi non abbiamo posto. La casa è piena di gente.
E se ci mettessimo qui? Questa stanza è vuota,
disse Giuseppe.
Che dici? Sei forse ammattito?
Disse urlando Aram.
Questa camera è riservata per il Messia quando verrà. No e poi no. Per conto mio potete andare nella stalla. Sì, nella stalla c'è posto, ma non in questa casa.
Giuseppe prese allora Maria, scese lentamente le scale, sostenendola, e andò nella stalla. C'era molta gente a Betlemme in quei giorni. Aram teneva d'occhio la folla, nella speranza di veder comparire il Messia. Un giorno, vedendo tre uomini venuti dall'Oriente, pensò che fosse arrivato. I tre avevano l'aria di essere dei re, ma nessuno di loro era il Messia. Anche loro lo stavano cercando e un mattino scomparvero come erano apparsi. Quando il censimento finì e la gente se ne fu andata, Aram ordinò che il tappeto rosso steso davanti all'ingresso fosse arrotolato.
«Anche questa volta non è arrivato»,
disse deluso e chiese.
«Dov'è finito Giuseppe?»
Lo capì il giorno seguente, quando arrivarono i soldati di Erode, i quali perlustrarono tutta la città alla ricerca di neonati. Aram chiese loro perché cercassero proprio dei neonati.
«Perché qui è nato un bambino che un giorno dovrà diventare re!»
risposero.
«Il Messia!»
pensò improvvisamente Aram.
«E Maria e Giuseppe sono fuggiti con il bambino. E se il Messia fosse lui? È stato qui, in casa mia! Dio era qui e noi non ce ne siamo accorti! Lo aspettavamo e lui era qui!»
Aram lo disse anche a sua moglie. E poi andò a vendere il tappeto rosso.
«Ormai non mi serve più. Se ne stava davanti alla porta in attesa. E anche noi aspettavamo. Ma lui era già arrivato. Era tanto vicino. E noi non lo abbiamo notato.»
Quante volte non ci accorgiamo delle opportunità che ci sono più vicine e così facendo perdiamo l'occasione per compiere dei gesti importanti nella nostra vita.
È proprio vero, Luisa. Abbiamo dunque molte cose su cui riflettere. E passiamo ora alla nostra consueta rubrica Le parole della fede. In quale relazione stanno l'essere umano e il regno animale? Di uomini e animali la Bibbia parla fin dalle prime pagine, quando viene raccontata la creazione del mondo da parte di Dio. Vediamo allora in che termini si parla di questo rapporto. La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
L'essere umano è un animale, ma non è solo questo. Abbiamo moltissime cose in comune con gli animali, tanto che dal punto di vista scientifico non è facile definire ciò che ci distingue da loro, e saremmo nel torto se li considerassimo come oggetti o viventi privi di valore. È molto importante ciò che si legge nelle prime pagine della Bibbia. Gli animali e gli esseri umani sono stati creati lo stesso giorno. Questo ci invita a riflettere sul posto importante che tutti gli esseri viventi hanno nell'universo. La Bibbia aggiunge poi che l'essere umano ha qualche cosa in più degli animali. Dio ci riconosce come tali. Siamo quindi una creatura, ma allo stesso tempo, a nostro modo, siamo anche creatori, un po' come Dio. Siamo benedetti da Dio, ma possiamo essere a nostra volta fonte di benedizione. In breve, riceviamo uno straordinario riconoscimento, senza condizioni, ma questo ci obbliga a una responsabilità particolare nei confronti della creazione. Dopo aver creato e benedetto l'uomo, Dio lo pone nella sua creazione per coltivarla e custodirla, dandoci la responsabilità di curare il nostro pianeta e di perfezionare con la medicina, l'irrigazione e le costruzioni ciò che non va nella natura. Dio propone infine all'essere umano, così sta scritto nel libro della Genesi, di dare un nome agli animali. Con ciò siamo chiamati a riconoscerne l'importanza e il posto nell'ordine della natura.
Voltiamo pagina dopo la rubrica Le parole della fede. In questa mattina di Natale è con noi il pastore valdese Alessandro Esposito. Ci propone una meditazione sulla nascita di Gesù vista con gli occhi della Madre Maria.
Utilizzando uno stile narrativo, il pastore Esposito mette al centro della sua meditazione il Magnificat, il canto contenuto nell'Evangelo di Luca, con cui Maria loda e ringrazia Dio per averla scelta.
E Miriam disse: «L'anima mia magnifica il Signore, ed esultò il mio spirito in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Ecco, infatti, da adesso mi diranno beata tutte le generazioni, poiché grandi cose mi ha fatto il Potente, e santo è il suo nome, e la sua misericordia per generazioni e generazioni, per quanti lo temono».
Dire ancora oggi non saprei perché abbia scelto proprio me. Io, donna ancora bambina, povera contadina di Galilea, tra stupore e incredulità, ho sentito d'improvviso come un palpito attraversarmi le viscere e percorrermi intera. Io, come ogni madre impreparata ad esserlo. Ecco che nel mio ventre, in attesa, s'affacciava la vita e mi s'agitava in grembo come una danza antica e gioiosa. Chissà perché, mi domando ancora, avrà deciso di sfiorare le mie di labbra, sino a farle dischiudere in un canto. Versi antichi, melodia di salmi con cui mia madre rischiarava le mie notti di bambina, parole che si perdevano nel tempo e che lo attraversavano, sino a risuonare per me sotto il cielo di Galilea. Suono di madre han per me i salmi, voci di donna. Sapevano fendere l'oscurità e cullare il sonno. Rendevano Dio più vicino e dolce, compagno di solitudini. Non so come, per un istante, dimenticai di portare un nome, quello che poi, in verità, ci marchia tutti a fuoco. Quel nome che, come un destino tatuato nel vento che lo porta sino alle nostre orecchie, non possiamo fuggire. Miriam, lo avevo scordato, è nome imparentato con amarezza. E quello stesso Dio che colmò l'anima mia di una gioia sconosciuta venne a sottrarmela, a ricordarmi il mio nome. Ma dove sta la tua misericordia, quella di cui tanto i miei avi mi parlarono? Dove, oh Dio, se questo figlio che mi hai elargito come il più dolce dei doni, hai poi lasciato che me lo strappassero? Hanno preso questo figlio che dicevi esser tuo, e l'hanno straziato, straziando insieme l'anima e gli occhi miei, scioltisi in pianto. Un Dio sconfitto sei, e di noi, insieme con te, si fanno beffa. Con passo di donna, però, con quella sapienza che mia madre aveva nel saper bussare alla porta del mio cuore quando la serravo per lasciare fuori il mondo, così tu, oh Dio, venisti sull'uscio dell'anima mia. E nonostante mi ostinassi a non farti entrare, restasti paziente e in silenzio ad attendere. Fu quando decisi di uscire dalla solitudine del mio sconforto che ti trovai là, sulla soglia dimenticata di me stessa. Ti invitai allora a sedere in quello stesso angolo della stanza e del cuore in cui, accanto a me, ascoltavi la voce di mia madre e scioglierti un canto. Fu allora che l'anima mia percepì di nuovo la tua voce. Miriam, Miriam, tu che custodisci nel grembo del tuo nome un'amarezza che è anche la mia. In te, amica mia, ho cercato conforto e insieme con te ho conosciuto il dolore. Ma questo tuo figlio, che ai poveri ha annunciato la prossimità del mio regno, questo mio figlio doveva dei poveri condividere anche il destino. Là dove è il povero, sono io. Lui, lei, è la mia unica dimora, come sei stata mia dimora tu, madre di chi venne al mondo per essere speranza degli ultimi. Così mi parlò il Padre mio, e così, in queste parole che il cuore ascoltò pur senza udirle, il Dio di Israele, nel segreto, proprio come un giorno me l'aveva donato, mi restituì mio figlio.
Questa sera il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi propone un nuovo racconto di Natale disegnato da Heiner Schubert. La puntata ospiterà anche tre musicisti che eseguono canti della tradizione cristiana e biblica.
A conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito vi lasciamo con una frase pronunciata da Rosa Parks, l'attivista statunitense figura simbolo del movimento per i diritti civili.
Vorrei essere ricordata come una persona che voleva essere libera, perché anche altri potessero essere liberi.
Con questo è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di un sereno Natale.